Eccoci qua, allora, amici di Radio Cri, oggi abbiamo ai microfoni, proprio in studio, Antonio Masci, diacono della parrocchia di Avezzano, ma anche memoria storica, insomma, di questa zona di Avezzano, la parrocchia San Giovanni, e poi ci si presenterà lui. Ciao intanto Antonio.
Grazie a te di avermi invitato e prima di tutto auguri al tuo lavoro.
Grazie, grazie, fa molto piacere. Allora, siamo insieme perché in privato noi parlavamo un po' di quella che è la tua figura nel corso degli anni, insomma, di riferimento anche per la parrocchia e per la zona, insomma, per la città di Avezzano, quindi un po' anche per raccontarci un po' quella che è la tua esperienza e quello che può essere il tuo stato, il tuo contributo qui per Avezzano, anche perché Radio Cri è basata su Avezzano, raccontando la città, raccontando un po' tante sfaccettature, insomma, in questo, insomma, rientra anche la tua figura sicuramente.
Allora, io volevo dire inizialmente che una mia nipote, ancora piccolina, ha chiesto all'intelligenza artificiale: ma Masci Antonio chi è? Gli è stato risposto: è una personalità di spicco nella comunità di Avezzano.
Sì.
E naturalmente è una definizione un po' eccessiva. Non sono una personalità e neanche di spicco. Sono una persona che, essendo vissuta la gran parte della sua vita in questa nostra città di Avezzano e in particolare nella parte sud di Avezzano, diciamo quel quadrilatero che sta tra Piazza Cavour, via Napoli, via San Francesco e Piazza Torlonia, è un luogo dove io sono nato, dove vivo ancora adesso, anche se ho avuto nella mia vita poi un decennio di allontanamento da questa nostra zona. Bene, quando mi si chiede: ma tu di Avezzano cosa ricordi? I ricordi si affollano in un modo massiccio ed è difficile darne un ordine. Cercherò di farlo iniziando dai primissimi ricordi che io ho.
Prego.
E lo faccio mediante aneddoti. Primo aneddoto, 1950.
Ok.
Vengo invitato dal parroco Don Giulio, il quale parroco, tra parentesi, è stato il terzo parroco della parrocchia di San Giovanni, la quale è stata istituita nel lontano 1912, quando in Avezzano non esistevano altre chiese che la collegiata di San Bartolomeo nella odierna Piazza Pantano, che penso tutti conoscono. Bene, Don Giulio, in quel momento in cui ci invitava ad andare a Roma, dette a noi una grande volontà di essere contenti. Io ero contento di andare a Roma, naturalmente era la prima volta, io avevo soltanto 8 anni e era necessario però avere una divisa particolare.
Certo.
E qui, secondo elemento che mi piace raccontare, gli anni 50 certo non erano anni floridi per questa zona di Avezzano. Si pativa ancora in tante parti un po' di povertà. La mia famiglia, formata da 7 figli, mia madre e mio padre, non navigava certo in zona florida. E mia madre, da buona sarta, mi fece il pantaloncino con una gonna dismessa da mia sorella, mi fece il maglioncino con la lana di una maglia dismessa e comprò soltanto il basco. Addirittura mi fece una camicia strana. Non so se qualcuno di voi se la ricorda ancora. Era fatta solo di polsini e di collo. Dentro non c'era altro. Ma non era questo che volevo raccontare per capire l'ambiente di quegli anni 50.
Sì.
Passando davanti alla tribuna dello stadio De Marsi, in quelle vie dove in quel momento si chiamavano tutte quante via Campo Sportivo. Oggi c'è via Ferrara, c'è via Genova, c'è via Catanzaro, c'è via Cosenza, dove attualmente io abito. Però in quel tempo era tutto via Campo Sportivo. Perché a destra c'era il Campo Sportivo, che oggi è stadio, e a sinistra c'erano ancora le baracche del terremoto. Quelle baracche che hanno visto la loro fine molti anni dopo. Bene, passando alla tribuna ho alzato lo sguardo e ho detto: guarda quanto è alta questa tribuna. Bene, andiamo a Roma, c'è stata la bella visita di Roma, noi contenti ragazzini a non finire, torniamo e io ripasso per la stessa strada, guardo quella tribuna e dico quanto è bassa. Cosa era successo? Era successo che nella mia mente la tribuna di Avezzano era alta, perché intorno alla tribuna c'erano le casette piccole piccole delle baracche del post terremoto, c'erano tante altre case tutte in piano e la casa mia svettava perché era pian terreno del primo piano. Tutto era dunque relativo. Però questo mi fa capire che in quegli anni in questa zona non c'era lo sviluppo. Poi sono venuti i palazzi di via Genova, tutti li conoscono, dove vennero ad abitare i nostri amici rom. Non so se per voi è bello chiamarli amici, io li chiamo così perché così li considero, però molti li consideravano degli intrusi, intrusi per tante situazioni, perché tutti conosciamo come vengono considerati i rom, che tutti chiamano zingari. Poi si fecero le altre costruzioni che adesso sono su via Cosenza, angolo via Catanzaro e via Ferrara. In una di quelle costruzioni c'è la casa dell'ingegnere Orlandi, che è un'altra bella cosa da ricordare in quegli anni. Orlandi ebbe la possibilità di fare del castello, che io me lo ricordo solo come rudere, come qualcosa che serviva per andare a giocare a noi bambini per non farci trovare a nascondino, ed era uno dei giochi che si faceva in quei tempi. E l'ingegnere Orlandi riuscì con l'intervento pubblico a risistemarlo e a farlo più o meno come anche adesso, anche se poi il genio civile di Avezzano so che intervenne e fece in modo di rifarlo, in modo che adesso Avezzano presenta il suo castello Orsini Colonna come un luogo di ritrovo. E addirittura ultimamente tutti quanti sappiamo c'è stata fatta la famosa Pinacoteca, che tra l'altro penso che lo sapete, ma forse è notizia, è stata prorogata la sua apertura fino al 6 gennaio, mi pare che sia.
L'abbiamo avuti anche benissimo ai nostri microfoni.
E allora proseguo nel raccontare di aneddoti, non so se questo racconto è bello, perché nel momento in cui io parlo dico le realtà della vita.
Certo, sì, no, ma è interessante.
Un altro aneddoto, io nella mia famiglia eravamo 7 fratelli, tra fratelli e sorelle, naturalmente 4 sorelle e 3 fratelli. Mio fratello maggiore, Cecchino, però Francesco, ebbe come sposa una signora di Pianuova. Ora Pianuova in quei miei tempi degli anni 50 era una cosiddetta dependance della parrocchia di San Giovanni, cioè era una chiesa che veniva servita dal parroco di Avezzano o dai viceparroci che si alternavano nella stessa chiesa. Bene, questo piccolo aneddoto: mio fratello, a cui piaceva qualche bicchieruccio di vino, quando veniva da Avezzano e doveva tornare a Pianuova, a ogni cantina faceva la cosiddetta toppa. E dice: ma come mai? Perché il cavallo che aveva, che gli tirava il suo carretto, ciò vuol dire che avevamo ancora tanti carretti che circolavano nelle nostre terre antifucino, perché di lì a dopo piazza Cavour sapete bene che inizia la piana del Fucino. E il bello è, per dire anche una cosa scherzosa, quando mio fratello si riuscì a fare una macchinetta di seconda mano, guarda caso si fermava lo stesso alle toppe delle cantine, al cantinone di piazza Cavour, a un'altra cantina su via Nuova, un'altra cantina prima nella zona tra via Vitimari e piazza Cavour stesso. Sempre di questo mio fratello racconto un aneddoto per far capire come era Avezzano in quel tempo. L'ospedale naturalmente era lontano, venire da via Nuova per andare all'ospedale era un problema. In genere mio fratello lo faceva o col carretto, e qualche volta che io lo andavo a trovare era la bicicletta, il mezzo di locomozione preferito in quel momento era la bicicletta. Io ricordo che percorrevo tranquillamente tutte queste vie intorno a me, e mi allontanavo solo una volta quando, andando verso via Garibaldi, scoprivo l'ultima casa del terremoto rimasta ancora con le macerie, perché era di fronte all'oroificeria Piccirilli, perché Piccirilli era stato scelto da mamma come mio compare alla cresima nel 1950. E io andavo lì perché naturalmente io bambino, nella mia piccola condizione, e ricevevo qualche regalino e qualche cosa buona. E io, per ricordare il posto, guardavo a sinistra le macerie di una casa. Dopo mi dissero che era l'ultima casa rimasta macerie del terremoto. Questo per dire che negli anni 50 le presenze del terremoto erano ancora evidenti, evidenti nelle baracche di via Ferrara, e attualmente via Ferrara, ma quel tempo, ho detto, era tutto via Campo Sportivo, le presenze nelle macerie all'interno della città di Avezzano, e particolarmente nell'andamento economico dei cittadini di Avezzano, che certamente erano più spesso presi dalla povertà che da altro. Continuando con questa situazione, io, se a 8 anni potevi visitare Roma, alla fine delle elementari andai in collegio al Don Orione. Ora, per andare al Don Orione bisognava passare su via Anna Maria Torlonia. Su via Anna Maria Torlonia io ho un aneddoto che ci fa capire come era l'Avezzano di quel tempo. Noi amici, a un certo punto, poiché fin quando eravamo nella nostra zona facevamo le cosiddette bande, e molte volte assassate, la banda di via Napoli con la banda di via San Nicola, quella che oggi si chiama San Francesco. E Tonino dove andava? Da piccolino com'era, andava con chi vinceva, a volte con via Napoli, a volte con... Bene, per andare a Don Orione si passava su via Anna Maria Torlonia, e prima ancora c'era la piazza Torlonia, così come adesso, che là dove adesso c'è quel chioschetto, c'era e c'è il mezzo busto del principe Torlonia. Noi bambini avevamo una conoscenza molto limitata delle vicende del Torlonia, del prosciugamento del Pugino, e ci eravamo detti che quel busto era come un padre. E noi, scherzosamente, passando là, facevamo: «Eh papà, c'è da 10 lire!» A che servivano 10 lire? Ci servivano per comprare il gelatino, perché c'era un certo gelataio Domenico col suo carretto che passava per le vie di Campo Sportivo, era unico nome, ma tante vie. «Piangete, bambini, che la mamma vi compra il gelatino, Domenico se ne va!» E io, con le mie 10 lire, andavo a comprarmi il gelatino. Però l'altra situazione, attraversiamo Piazza Torlonia, più o meno come adesso, con qualche cosa di cambiamento, ma grosso modo è la stessa. Iniziamo via Anna Maria Torlonia, ancora in terra battuta, ai lati ancora le erbacce, e noi ragazzi che dovevamo trovare il modo per divertirci, prendevamo ciuffi d'erba e via a tirarceli gli uni contro gli altri, fin quando un bel giorno arrivarono i poliziotti, per noi erano poliziotti, poi saranno vigili urbani, saranno carabinieri, neanche ce li ricordiamo, e ci fecero una sonora multa. Questi aneddoti sono molto chiari, e possiamo continuare a dire come viveva la zona di San Giovanni. In particolare la chiamo San Giovanni perché il centro era la parrocchia. Quando qualcuno mi diceva: «Ma tu dove abiti?», io dicevo: «Io abito in una zona che è facile trovarla». Voi partite dal comune, appena che andate oltre il comune incontrate il castello, poi dopo il castello incontrate la parrocchia, poi incontrate il carcere, dopo il carcere l'Enel, dopo l'Enel, o meglio non era l'Enel, mi sono sbagliato, negli anni 50 si chiamava UNES, perché era un gestore privato che gestiva l'energia elettrica, ed io, proprio perché ne ero nella mia povertà, facevo un primo servizio e un primo piccolo guadagno. L'UNES mi ha visto, a me bambino, portare l'acqua fresca agli operai dell'UNES. Mi ha visto portare il pranzo a coloro che facevano le guardie alla stessa cabina del Lunes, uh-huh. e io le andavo a prendere con la mia bicicletta dalle loro mogli, uh-huh. prendevo il pranzo e lo portavo, naturalmente io qualche cosa ci ricavavo,
certo,
pure.
Certo.
E sull'onda di quello che io ci ricavavo, mi viene in mente subito un altro aneddoto. Uh-huh. Quello che adesso a casa mia è una via normale, che collega via Cosenza con via San Francesco, uh-huh. era un campo di grano, uh-huh. dove mio padre spesso andava a tagliare il grano, uh-huh. a fare i manoppi, e tutti sanno che dopo messi in mezzo i manoppi si facevano i covoni, eh? Sono tutte cose, perché la nostra era una civiltà contadina.
Contadina, certo.
E papà faceva in modo che il padrone, io me la ricordo, la signora, arrivava con un grande cesto, uh-huh. verso il mezzogiorno per dare il pranzo ai mietitori, uh-huh. e papà diceva: oh, ne piattuccio di pasta e fasol pure per Tunino, uh-huh. Tunino ero io, uh-huh. che intanto per guadagnarmelo portavo l'acqua fresca, che l'andavo a prendere a una fontanella che era all'angolo di quello che adesso è via Genova e uh-huh. via Cosenza. C'era una bella fontanella dove adesso invece nasce e sorge la casa di quell'ingegnere Orlandi di cui ho parlato, che aveva sistemato il castello.
Il castello.
Bene, l'acqua da quella fontana io andavo, prendevo e mi meritavo anche. Poi naturalmente facevo anche, non la spigolatrice, ma facevo lo spigolatore. Uh-huh. Andavo a raccogliere i vari spighe che erano rimaste dalla mietitura, uh-huh. e aspettavo che se ne andasse la trebbia, perché io la ricordo in uh-huh. quello stesso campo di grano, dopo aver mietuto arrivava la trebbia,
sì.
che in quel tempo faceva soltanto divisione tra paglia e grano. Oggi so che esiste una macchina che fa la mietitrebbia, si arriva, miete, trebbia, lascia la paglia da una parte già bella imballata, uh-huh. eccetera eccetera,
sì.
L'aspettavo, perché quando andava via la spigolatrice continuava, uh-huh. e io continuavo a trovare un po' di spighe. A che servivano? Uh-huh. Per le nostre gallinelle, perché noi nella civiltà contadina la nostra,
certo.
casa aveva intorno un po' di terreno agricolo.
Uh-huh.
Continuando sempre con questi racconti che ci fanno capire com'era la via, torniamo alla chiesa di San Giovanni.
Sì.
La chiesa di San Giovanni, che ho detto era stata elevata a parrocchia nel 1912 con il primo parroco Don Gioele, poi uh-huh. c'è stato il secondo che era Don Giulio Lucidi. Io da Don Giulio Lucidi sono stato battezzato e ho ricevuto la cresima nel 1950,
sì.
nel momento in cui noi bambini facevamo la prima comunione in parrocchia, uh-huh. e poi andavamo in cattedrale perché il vescovo ci aspettava in cattedrale. Tutto questo per dire che l'unico luogo di ritrovo per noi era la parrocchia di San Giovanni. Oggi si parlerebbe di oratorio.
Sì.
Noi non chiamavamo oratorio, dicevamo andiamo nella chiesa. Mm. Poi non è che andavamo in chiesa, andavamo al salone che c'era prima e trovavamo il biliardino, trovavamo altri tipi da giocare,
sì.
e vivevamo nella associazione della Azione Cattolica. Siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, in cui Don Giulio veniva aiutato continuamente da diversi viceparroci,
uh-huh.
e di questi ha lasciato il segno nella nostra zona Don Antonio Sciarra,
uh-huh.
di cui
sì.
non incomincio a parlare perché sarebbe un po' troppo lungo parlarne. Non so se devo continuare.
Sì, sì, ancora un pochino, altri 10 minuti.
Possiamo ancora.
Andiamo avanti.
Benissimo. Allora,
magari si parlerà un'altra volta di questa figura.
Benissimo,
di
cui... allora... tanti bambini legati nell'Azione Cattolica. Per chi non lo sapesse, in quel tempo l'Azione Cattolica era distinta dai bambini piccoli,
uh-huh.
che erano fiamme bianche,
uh-huh.
poi c'erano le fiamme verdi, i bambini grosso modo 7-8 anni, 9-10 anni fiamme rosse,
ah, okay.
poi dopo fiamme bianche, verdi e rosse si passava agli aspiranti, dopo gli aspiranti c'erano i giovani,
uh-huh.
GIAC, Gioventù d'Azione Cattolica, GF, Gioventù Femminile d'Azione Cattolica.
Okay.
Anche qui un piccolo aneddoto per capire che a fianco alla parrocchia, per volontà del secondo parroco dopo Don Gioele, Don Giovanni Venti, a cui adesso è dedicata quella bella piazza antistante la chiesa di San Giovanni, sì. Che è sbagliato dire antistante, perché antistante vorrebbe dire davanti alla porta centrale, mentre questa piazza è all'atere della chiesa. E questo è interessante capire che solo da qualche anno è diventata una piazza. Prima era tutto territorio aperto, per cui provenendo le macchine da via Napoli, da piazza Torlonia, in cui non c'era il semaforo, arrivavano tutte le macchine e ci si trovava in quello slargo che era difficile poter controllare. E noi purtroppo ricordiamo qualche persona che ci ha rimesso non la pelle ma qualche gamba nell'attraversare dalla parrocchia per andare verso il marciapiede, dove non sorgeva come adesso il bel giardino davanti al castello, ma c'era una pompa di benzina, si chiamava, adesso non ricordo il nome, comunque una pompa di benzina, dove spesse volte, anche quando io sono riuscito ad avere la mia prima 500, quando ho incominciato a insegnare, ormai però eravamo già avanti nel 1969, quindi gli anni sono un po' passati, le cose erano cambiate, però c'era ancora la pompa di benzina, il castello era stato sistemato, ma non del tutto. Allora stavo dicendo del discorso di Don Giovanni Valente, a cui adesso è dedicata quella piazza, e con Don Giulio, che ci faceva sempre la possibilità di radunarci, di stare insieme con il viceparroco di Don Antonio. La strada che costeggia oggi la chiesa, che incomincia da Piazza Castello e va verso l'antica mola, altro fatto che sarebbe bello capire, oggi è via Genova, allora era tutta via Campo Sportivo. Bene, un fatto speciale, io mi ricordo, ci fu girato il film di Fontamara derivato da Ignazio Silone, e qualcuno mi dice: tu va a finire che hai fatto la comparsa, perché noi ragazzi andavamo di qua e di là per questa via, che l'avevano resa in terra battuta, anche se da poco l'avevano in parte asfaltata, e per renderla collegata con la richiesta cinematografica, dove si collegava la presenza della casa del protagonista del romanzo Berardo Viola e la parrocchia, e in quella strada si è fatto anche questo. E il ricordo di Fontamara, dobbiamo dire che è un po' somigliante. Quando Silone parlava di Fontamara come luogo dei cafoni, anche nella nostra zona erano molti i cafoni, cioè i lavoratori. Io un altro aneddoto molto bello che mi ricordo: passavo sempre per quello che era via San Nicola e che oggi è via San Francesco, con molte case non tenute bene. Un anno, stranamente, sembrò un cantiere per tutta la via. Cosa era successo? Le patate avevano avuto un picco di prezzo, e allora tutti i contadini, che Silone li chiama cafoni, di quella strada, ebbero modo di avere un po' di più soldini e poter sistemare casa. L'aumento di prezzo delle patate serviva subito a rendere migliore la situazione abitativa. Bene, stavo dicendo per quella strada, e ricordando Don Giulio, che ci riuniva sempre nel salone dove noi ragazzi andavamo ben volentieri a cercare di giocare, però era un punto di ritrovo, perché per quel che io mi ricordo non c'erano altri ritrovi. C'era sì qualche bar, il famoso bar, quello che adesso è Bar Texas, però quello venne quando è stato costruito il palazzo. Io lo ricordo che lì non c'era ancora il palazzo, per cui era ancora alberi, ricordo che erano alberi di questo tipo. A proposito di alberi, intorno al castello sorgevano sempre degli alberi maestosi, che per noi ragazzi erano il luogo di nascondimento, di gioco, eccetera. Proseguiamo con gli aneddoti per capire le nostre zone. Parrocchia di San Giovanni. Ci chiedevamo, ma se era nata nel 12, poi c'è stato il parroco Don Giovanni Valente, poi Don Giulio Lucidi, quando arrivò Don Pietro, sembrava il punto, almeno così è sembrato a me, il punto di maggiore depressione e si notava dalla non presenza di cristiani in chiesa. Noi sappiamo che i cristiani oggi si lamentano che le chiese diventano sempre più vuote. Io ricordo che quando andò via Don Giulio e entrò Don Pietro, si contavano sulla mano le persone. L'anno prima Don Giulio fece le cosiddette missioni, convocava i giovani, eravamo due o tre, convocava i ragazzi, non c'era nessuno. Quindi si notava un po' la crisi, la quale crisi si incominciava a notare anche nelle scuole, perché questa zona viveva molto bene nella scuola, che attualmente non è agibile per motivi delle leggi sismiche su via Napoli. Quella è stata la scuola dove io ho fatto la mia scuola elementare, con la maestra di 4 anni, la maestra Margutti, che veniva in carretto dal fondo di via San Francesco, il quale via San Francesco, come già via Genova, era ancora in terra battuta, la parte finale. Poi qui vicino alla parrocchia era stata asfaltata, e il fatto che la maestra veniva a scuola in carretto, il fatto che noi bambini dovevamo portare un pezzo di legna ciascuno per accendere la legna al fuoco, la dice lunga di come erano le condizioni di vita. Io ho avuto, e questo è bello che io me lo ricordo, la fortuna che la maestra mi dice: Tonì, il pezzo di legna per te lo porto io. E quindi ero tranquillo. E un'altra cosa che ricordo molto bene, la casa che era di fronte allo stadio dei Di Domenico, che per noi erano i lanari. I lanari di cui si vociferava che erano tanti e tanti figli, perché io pure ricordo, e questo serve per capire come era la vita, tornare dal forno con le carriole e gli scivoloni, come si chiamavano quei grosse tavolate dove si mettevano i filoni di pane. A casa mia mamma lo faceva ogni settimana con 7 filoni di pane. E quei 7 filoni bastavano per intera la settimana. 7 figli, 7 filoni. Lì dovevano venire con le carriole più abbondanti. Ed era per noi la persona un po' più ricca. Lì si fece il dopo scuola. Io facevo la quinta elementare, facevamo il dopo scuola nella casa più in fondo, quella che finiva in quello che adesso è via Napoli. E il dopo scuola era un mezzo per tenere i ragazzi un po' chiusi, perché noi eravamo abituati a stare fuori, ad andare di qua, di là, a gironzolare. Io nella mia piccola esperienza mi ricordo che qualche volta mi allontanavo e poi non sapevo dove tornare, dovevo più o meno arrangiarmi per imparare come tornare a casa. Bene, in quella dopo scuola, in cui io andai a scuola, dopo scuola, per meritarmi la merenda, e questa è una cosa bella da ricordare, nella storia grande si sa che all'indomani della guerra mondiale ci fu il piano Marshall statunitense, che veniva ad aiutare le popolazioni italiane. Nella mia piccola storia io ricordo ancora le merende fatte dalla POA, dalla Pontificia Organizzazione Assistenza, con certe mortadelle o un certo tipo di burro giallo. C'è questo aneddoto che mi piace ricordare: davanti al cancello del seminario, come attualmente fatto in un modo diverso, dicemmo al vescovo, facendo vedere una fettina di mortadella: Eccellenza, è buona, ma ci si vede il Monte Velino, perché talmente era. Però noi riuscivamo ad avere la merenda mediante questi aiuti statunitensi. Quindi la grande storia noi la vedevamo nella realtà piccola. E io stesso, purtroppo, la mia vita forse è stata un po' più povera degli altri. A 5 anni non conoscevo ancora le caramelle. E questo aneddoto mi piace riferirlo, perché quando una mia zia venuta dall'Aquila mi portò quelle caramelle simili ai zigurì, rotonde, che poi era soltanto un po' di zucchero ammassato, io che mi piaceva giocare con le palline e la buchetta per terra. Tra l'altro, molte volte le palline non erano le palline quelle belle, biglie, ma le palline che io riuscivo a trovare, i sassolini, sì, più o meno rotondi. Mi mise a giocare con quelle caramelle. Ciò vuol dire che c'era ancora il senso di povertà.
Sì.
Però chi lavorava riusciva ad andare avanti. Mm-hmm. Io ricordo che eravamo poveri, però mamma non faceva mai mancare 7 porzioni di cena quando tutti tornavano, delle mie sorelle che lavoravano alla segheria Panceri che faceva le sedie, uh-huh, mio fratello che lavorava tra il meccanico, l'altro fratello che lavorava come falegname. Io ero piccolo, ero il settimo, non lavoravo ancora, uh-huh, però tutti si davano da fare. Quando si pensa che oggi molte volte non si trovano falegnami, non si trovano meccanici in grande abbondanza,
sì,
è perché tutti credono di trovare lavori molto più elevati, no?
Uh-huh.
Si studia perché si vuole avere chissà che cosa. I miei tempi erano ancora, ci si guardava intorno e si diceva: è bene mandare i figli a imparare il mestiere.
Certo.
E quando qualche anno dopo uscì fuori il detto che un giovane si sistemava quando aveva raggiunto le famose 3M, la moglie, la macchina e il mestiere. Però moglie e macchina forse oggi resta solo la macchina. Qualche tempo fa c'era la moglie, ma ai miei tempi c'era la macchina di oggi, la moglie di qualche tempo fa e il mestiere. Che oggi invece è scomparso.
Non c'è più. Bene, io Antonio ti ringrazio, è stato un piacere ascoltarti, magari ritornerai, insomma, e quando, continueremo, insomma,
quando vuoi cercheremo di proseguire
questo
e
racconto,
dare,
insomma,
qualche aspetto particolare. Io, come tu hai notato, sono partito dalla parrocchia di San Giovanni,
esatto,
ma poi preso da altri elementi,
sì, sì, sì,
l'ho lasciata lì. È gioco forza che quando c'è il centro,
sì,
e però ci sono le cose intorno, uno cerca prima di sviluppare quell'intorno
e poi si arriva a quella al centro. Beh, grazie. Sicuramente i nostri ascoltatori saranno coinvolti da questo tuo racconto. Noi ricordiamo intanto che chi vuole può ascoltarla già fra pochissimo in podcast, quindi già subito è disponibile la puntata, e poi ci organizzeremo magari per farne altre, così, e magari si arriveranno anche dei messaggi dai nostri ascoltatori che io so Avezzano è abbastanza ascoltata, te li girerò, così magari sarà un modo anche per condividere con loro qualche altro aneddoto. Ti ringrazio e grazie per essere stato con noi.
Di nuovo grazie a te e auguri.
Grazie.
Perché così ti rendi utile a te e spero anche agli altri.
Assolutamente.